Fermate, fermate, io non mi sento. Scusate, scusate tanto, guardate, abbiate pazienza. Non mi sento di prendere parte a questa cosa.
Spero non sia un motivo.
No, ma non. Guardi.
È un ricordo troppo forte.
Sì, ecco, è molto profondo.
Avrei voluto avviare anche questo episodio con una citazione. In particolare, avrei voluto farlo con una frase di Ferruccio Novo, che di questo episodio sarà il grande protagonista, ma non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito semplicemente perché ancora 20 anni dopo Superga, il presidente, che è stato il grande artefice, il creatore, l'ideatore di quella squadra leggendaria, non riusciva a proferire parola sul tema. Ad affrontare con delle parole quel ricordo decisamente troppo profondo. Quando si parla di Grande Torino, si parla necessariamente di lui, di Ferruccio Novo, perché Grande Torino non è nato certamente per caso, non è stata una fortunata combinazione di fattori casuali che hanno portato i migliori talenti dell'epoca a trovarsi a vestire la stessa maglia, né uno strapotere economico, come è facile immaginare se si confrontano quelle che già allora erano le finanze della società granata rispetto a quelle dei vicini di casa della Juventus. Il Grande Torino è stato piuttosto un esperimento incredibilmente riuscito di lungimiranza, di quella che oggi chiameremmo visione. Una società moderna pensata non come un club tra gentiluomini che si ritrovano intorno al gioco del pallone, ma come una vera e propria azienda. Quasi un paradosso se si pensa a cos'è oggi il Torino e se si considera che già a fine anni 30 quella granata era una società molto più strutturata di quella attuale. Il Grande Torino è la creatura di Ferruccio Novo, il vero artefice di questa grande storia di calcio italiano. Ed è proprio a lui, a questa figura così affascinante, semplicemente imprescindibile per la storia del nostro calcio, un padre che improvvisamente un giorno scopre di aver perso tutti i propri figli, che è dedicato il quarto episodio di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Ferruccio Novo nasce nel 1897 ed è il rampollo di una famiglia della Torino Bene. Il padre ha messo su una fabbrica di cinghie di trasmissione e di altri accessori per l'industria in via Camerana, zona Crocetta. Il business di famiglia è ben avviato, ma la passione di Ferruccio è il pallone. Già da ragazzo frequenta il liceo San Giuseppe, il liceo per eccellenza della medio-alta borghesia torinese, e veste la maglia granata delle giovanili del Torino, senza riuscire però ad andare mai oltre la squadra riserve. Tra il 21 e il 22, Novo perde sia la madre sia il padre. Lui e il fratello Mario, di 8 anni più grande, ereditano l'azienda di famiglia, che nel frattempo è cresciuta e ha aperto agenzie ad Alessandria, a Mantova. Fortunatamente per il corso degli eventi granata è proprio il fratello Mario ad occuparsi della parte amministrativa e gestionale, mentre Ferruccio è il commerciale, l'uomo delle trattative, si occuperà di sviluppare le vendite del nuovo business di famiglia, che in quel momento sono gli accessori per le trebbiatrici. Gli affari dei Novo vanno a gonfie vele, anche grazie alla Battaglia del Grano, la campagna che il regime fascista lancia nel 1925 per portare l'Italia all'autosufficienza di questa coltura, una sorta di antipasto della politica autarchica che diventerà effettiva una decina di anni dopo. Nel 1932 i Novo diventano poi distributori esclusivi in Italia dei prodotti Goodyear, colosso statunitense di pneumatici che iniziava allora la sua espansione internazionale. Insomma, il business di famiglia funziona e nel 1935, all'età di 38 anni, Ferruccio Novo ha l'occasione di entrare nel Torino Football Club come dirigente, supportato anche dal fratello Mario, che di fatto lo lascerà libero di dedicarsi appieno al suo grande amore, perché qui di amore si tratta, per il club nel quale aveva giocato da ragazzino e che aveva sempre supportato da tifoso. Per Ferruccio l'inizio dell'avventura al Torino è qualcosa di più di un passatempo e da subito è chiaro che quel dirigente rampante e ambizioso vuole portare in società la stessa mentalità imprenditoriale che ha contraddistinto le attività della sua famiglia. Anche per questo nel 1939 Novo non si fa scappare l'occasione di diventare presidente del Torino, subentrando all'ingegner Giovan Battista Cuniberti. È un Torino, quello di metà anni 30, che non se la sta passando benissimo. Enrico Marone Cinzano ha lasciato la società dopo la conquista del primo scudetto riconosciuto, quello del 1928, lasciando a Granata in eredità lo Stadio Philadelphia, ma anche un gruppo a fine ciclo, un club con risorse inevitabilmente limitate. I fasti del trio delle meraviglie sono ormai lontani e la scena sportiva è dominata dalla Juventus, che vince 5 scudetti consecutivi dal 1930 al 1935. Proprio nel 1935, quando Novo diventa dirigente, inizia la presidenza Cuniberti, che si rivelerà un buon amministratore, capace di risanare le casse della società e di potenziare molto il settore giovanile. Anche a livello sportivo, il Toro ottiene 2 terzi posti nel 36 e nel 37, conditi anche dalla prima Coppa Italia in bacheca nel 1936. Insomma, le cose funzionano, ma il Torino non impensierisce le grandi potenze del calcio italiano e non dà l'impressione di poter fare il salto di qualità, come in quelle magnifiche stagioni del 26 e del 27. Quando subentra Novo, però, il Toro cambia decisamente passo. Il neopresidente si occupa in prima persona delle trattative commerciali, impone la sua idea di club gestito professionalmente proprio come un'azienda, con dei manager di fiducia a cui affidare aspetti chiave della gestione della società, di stretta ispirazione al modello inglese. È proprio su questa intuizione, su questa forte volontà, che si fonda l'esperienza di un buon Torino che diventa qualcosa di grande, di molto grande. Certo, quello dell'approdo di Novo alla presidenza non è un momento storico semplice. In Italia il regime fascista si è ormai insediato da quasi 17 anni e il mondo si prepara alla guerra, cosa che puntualmente si verificherà il 1 settembre del 1939, quando le truppe della Germania nazista invadono la Polonia nella cosiddetta guerra lampo e appena 2 giorni dopo Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla Germania. L'Italia è parte del patto d'acciaio, firmato il 22 maggio 1939 dal ministro degli esteri fascista Galeazzo Ciano e dall'omologo tedesco Ribbentrop, ma inizialmente dichiara la propria non belligeranza, anche perché da Berlino nessuno ha avvisato Roma dell'attacco alla Polonia. L'Italia non è minimamente preparata per poter anche solo pensare a un intervento bellico. Su queste premesse storiche si avvia l'avventura di Novo alla presidenza granata, in un momento che coincide dunque in modo quasi perfetto con l'avvio della Seconda Guerra Mondiale. Novo ha un merito che spicca decisamente sugli altri, sa riconoscere i giocatori di talento, ma sa riconoscere anche, se non soprattutto, i giusti collaboratori. Intorno a lui c'è una vera e propria struttura societaria composta da uomini con un compito ben preciso, proprio come in un'azienda. Partiamo da Roberto Copernico, vero e proprio braccio destro di Novo, gestore di un negozio di abbigliamento alla moda in centro a Torino, amatissimo dai calciatori, che si rivelerà un dirigente capace e dalle grandi intuizioni. E poi Ippolito Civalieri, per tutti il Civa, dirigente accompagnatore, una sorta di papà adottivo per il gruppo dei calciatori. E ancora Rinaldo Agnisetta, l'amministratore del Grande Torino, quello che oggi chiameremmo un direttore generale. A rendere ancora più valida la scelta di Novo, poi, fu la sua intelligenza nel conservare in società alcune figure chiave dell'ambiente, in una sorta di continuità ideale tra gli anni 30 e i 40, persone cresciute letteralmente a pane e toro. Gente come Antonio Ianni, ex centrocampista di talento che abbiamo già incontrato nell'episodio 2 di questa nostra storia, campione d'Italia con il Torino nel 27, il famoso scudetto revocato per il caso Annemandi, e nel 1928. La sua è una carriera interamente vissuta in Granata, salvo che per l'ultima stagione, quella del 37-38, tra le fila del Varese, del quale diventerà poi allenatore fino al 1942, anno nel quale approderà proprio sulla panchina del Torino. A proposito di consigli, Ianni avrà un ruolo decisivo nel primo tassello della costruzione di quella squadra. Il suo consiglio ha un nome, Franco, e un cognome, Ossola, anche dei piedi niente male, e presto lo scopriremo. Tra gli uomini del presidente non si può poi non citare Giacinto Elena, per tutti Cinto, cresciuto anch'egli nel Toro da calciatore, parte della rosa che in quel 43 vincerà lo scudetto proprio sotto la guida di Gianni, uscito dalla squadra troppo presto per diventare uno degli invincibili, ma destinato a diventare, da dirigente, una delle figure più importanti della storia granata, con il suo ritorno alla base proprio poco dopo Superga. O ancora Ottavio Cortina, l'uomo dalle mani magiche del grande Torino, il massaggiatore della squadra, nonché della nazionale italiana. E a proposito di nazionale, tra i più fidati consiglieri di nuovo all'inizio della sua avventura alla presidenza, non si può non citare proprio Vittorio Pozzo, protagonista dell'episodio 3 di questo podcast, visionario negli anni 30 con il suo metodo, una struttura di gioco decisamente innovativa per l'epoca, che aveva definitivamente messo in soffitta la piramide di Cambridge, il 2-3-5, quindi due difensori, tre mediani e cinque attaccanti in campo, che connotava il football inglese delle origini. Pozzo fu tra i primi ad applicare una variante che prevedeva un arretramento di due di quei cinque pseudo attaccanti, quelli che giocavano in posizione più allargata, fino a comporre l'antenata dell'attuale difesa a quattro uomini, due in posizione più centrale e due a giocare sulle fasce, gli antenati dei nostri terzini. Paradossalmente, e fu questa la principale delle cause di rottura tra Pozzo e Ferruccio Novo, il grande Torino divenne così grande proprio superando questo metodo ed anzi adottandone uno del tutto contrapposto, in una sorta di avvicendamento ideale tra Pozzo e i suoi eredi spirituali, di fatto alla guida del Torino, Ern Egri Epstein e Leslie Livesley. Due nomi, due tecnici che hanno forgiato, e scopriremo insieme come, una squadra capace di imporsi non solo con i risultati, ma anche con la qualità di gioco, unanimemente considerata non soltanto come la più forte, ma anche e soprattutto come la più bella mai vista prima di allora su un rettangolo verde. È proprio da loro che ripartirà il nostro racconto, ed è con loro che si chiude questo episodio, l'episodio 4 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.